Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Aveva un allevamento di capra, produceva formaggi e cosmetici con i prodotti derivanti dal suo allevamento.
Di lei sapevo poche cose, era già comparsa nei discorsi del mio amico gourmet, ma non avevo dato un viso a quella storia. Era la pastora etiope del Trentino. Storie di imprenditrici coraggiose e di nuotatrici impavide, in una puntata che si intitola Donne sole.
Per questo motivo, per noi terrestri, ogni tanto è importante ritornare in mezzo alla natura. E oggi ti faccio vedere cos'è la vita in mezzo alla natura e ti porto in Trentino da un tipico pastore di queste parti. Eccolo! Questo è il pastore con il latte delle sue capre, questi sono i suoi formaggi e questa è la sua storia.
Com'è che ti chiami tu?
Aghitu.
Quanti anni hai?
Adesso 39.
E sei di dove?
Dall'Etiopia, Addis Abeba, del capitale. Dall'Etiopia 2010 ho dovuto scappare perché ho avuto problemi col governo etiope per il problema legato al land grabbing.
Che problema è?
Vuol dire accaparramento dei terreni a favore dei multinazionali.
L'avete sentita? È la sua voce intervistata da Pif in una puntata di un programma che si chiamava Caro Marziano, in onda qualche anno fa. Lei invece è Aghitu, è la pastora del Trentino. Probabilmente se non avete sentito il suo nome, che era Aghitu Gudeta, probabilmente avete, se non l'avete sentito, intendo dire per via di quello che faceva, probabilmente invece l'avete sentito per quello che, ahimè, è accaduto esattamente 3 mesi fa. Vi raccontiamo questa storia che ricorda un incontro con lei, con questa donna. Ce la racconta Antonella, ve la raccontiamo oggi proprio perché sono 3 mesi da quell'omicidio che in realtà è stato pochi giorni dopo subito svelato, si è capito chi è stato l'omicida, è stato il custode della sua azienda, che è un ragazzo di 32 anni che l'ha uccisa e non si capisce nemmeno troppo bene il perché. Ecco, vi raccontiamo questa storia, vi raccontiamo non la storia di Aghitu, la storia dell'incontro con lei e quindi attraverso gli occhi di Antonella chi era questa donna incredibile, a detta di tutti e a detta anche di Antonella. E poi in questa puntata che si intitola Donne sole andiamo da un'altra parte, come sempre facciamo, andiamo sulla riva del mare a Cuba, dove c'è una donna di 60 anni che ha deciso di fare un'impresa che non è riuscita a nessuno, che è andare a nuoto da Cuba alla Florida, 160 chilometri. Donne sole, benvenuti a Linee d'ombra. È stato durante un pomeriggio di agosto dell'anno appena chiuso che ho conosciuto Aghitu. La macchina di jeep scivolava su e giù per le strade della Valle dei Mocheni, in Trentino, come fa l'olio quando scorre su un tagliere in legno al quale si cambia per scherzo il verso dell'inclinazione. Avevamo appena finito una serie di tornanti dentro un bosco verde e dopo aver percorso una discesa appena aperta sulla valle ci siamo fermati e siamo scesi. Eravamo arrivati a Frassilongo. Mi ero fatto coinvolgere dalla cortesia di Gipi e del suo peregrinare a caccia di eccellenze enogastronomiche per vedere questa parte del Trentino e grazie a lui ho conosciuto diverse persone dalle scelte e dal coraggio fuori dall'ordinario. Aghitu era una delle tappe di questo tour, una delle donne speciali di quel viaggio. Di lei sapevo poche cose. Era già comparsa infatti nei discorsi del mio amico gourmet, ma non avevo dato un viso a quella storia. Aghitu era la pastora etiope del Trentino.
Ci ha accolto con quel suo bellissimo sorriso, perché tra le altre cose quello che stupiva di lei era la bellezza. Era bella. Era bella e forse aveva raggiunto il suo punto di equilibrio, perché ricordo che mi aveva trasmesso una sensazione di incredibile pace e io la guardavo con un'ammirazione. Aveva costruito qualcosa di veramente importante e però era come se fosse tutto quanto ordinario, tutto quanto normale, e lei riusciva a far sembrare una storia eccezionale, assolutamente comune, normale.
Ci ha accolto con calore, con un sorriso grande, bello, sereno e con birra e formaggio, il suo ovviamente. Era una bella donna di quella bellezza che trascende e accompagna l'aspetto fisico e che si aggiunge ad una personalità di qualità rare. Il divino coraggio, la stabile fermezza, la prospettiva dello sguardo e quel sorriso meraviglioso. Il mio stupore e ammirazione verso di lei sono cresciuti piano piano man mano che i discorsi si sviluppavano. Questa donna aveva trovato tra i mocheni e nel suo lavoro di allevatrice di capre e produttrice di formaggi il suo futuro e la propria casa, il proprio posto nel mondo. Nell'osservarla non si poteva non ammirare. Non chiedersi come avesse fatto a rimanere così forte, salda, bella, fiera e avere costruito il suo presente e il futuro di imprenditrice. Mentre il mio cervello cercava di elaborare l'esempio che avevo di fronte di come diventi casa quel posto in cui realizzi i tuoi progetti e non per forza quello da cui provieni, Agitu raccontava a Gipi e a me il suo futuro. Aveva visione d'impresa, aveva tracciato un progetto fatto di passi sempre più importanti. Il negozio a Trento già avviato, la vecchia scuola dietro casa acquistata e che stava ristrutturando per farne un B&B di ispirazione biologica. Io l'ascoltavo come si ascolta qualcosa di eccezionale. Carisma, senso di appartenenza a quella sua terra e al suo lavoro, determinazione e ancora una volta bellezza. Avevo davanti a me una donna etiope che, partita dal niente, aveva costruito qualcosa di importante. Ce l'aveva fatta da sola e aveva trovato la sua identità, una collocazione, facendone un'impresa e un progetto che cresceva. Nello scegliere il mio acquisto, lei mi aveva detto che le sue creme arrivavano da quello che le aveva insegnato sua nonna, per poi divagare su come dai formaggi era passata anche alla cosmesi. Aveva preso dalla sua vita passata e aveva unito i pezzi più buoni per darsi e dare futuro. Nel proseguire il viaggio ricordo di avere tormentato il mio autista con domande su tutte le varie conoscenze di quel giorno e in particolare però su di lei, su Agitu, perché di lei non poteva che sorprendere la singolarità. Stupiva perché da sola aveva fatto passi enormi e sorrideva ancora. Un sorriso profondo che possiedono quelli che hanno attraversato le brutture della vita e sono rimasti in piedi integri e ce l'hanno fatta, senza perdere umanità. Would this do to make it all right? While sleep has taken you where I'm out of sight, I'll make my getaway. Time on my own, search for a better way to find my way home to your smile. Wasting days and days on this fight, always down and up half the night, hopeless to reminisce through the dark hours. We'll only sacrifice what time will. Allorché poi ho provato i suoi prodotti, le avrei voluto scrivere la mia meraviglia, ma non l'ho fatto, perché credevo che prima o poi sarei potuta ripartire per un giro lassù in Trentino. Il ricordo di lei mi ha accompagnato in tutti questi mesi, ogni volta che guardavo il logo della capretta felice sulla mia crema, ogni volta che nel metterla la pensavo. Sarà forse un rammentare sciocco. Il 29 dicembre è stata una giornata terribile. un blackout e un terremoto che avrebbero potuto compromettere una consegna di lavoro già minacciata da un cambio di rotta della mattina. Dopo cena, attraverso il messaggio WhatsApp, JP mi informa che Agitu non c'è più. Uccisa. Sono rimasta ferma sul divano perché la giornata non è finita. Immobile, incredula, impietrita, cercando spiegazioni a quello che era un omicidio, allora dai contorni poco chiari. La mente ha fatto lo strano scherzo empatico di provare tanta, tanta amarezza nel saperla uccisa, nel sapere che aveva affrontato la morte da sola e per colpa di qualcuno. Non era possibile. Le lacrime hanno iniziato a scendere e ancora non si fermano. La mattina seguente, appena sveglia, sono andata a controllare se fosse veramente accaduto, se era vero, e così per diverse mattine nei giorni a venire.
E io ho pensato no. Non è possibile, non è lei, è un caso di sfortunatissima omonimia, c'è stato uno scambio di persone, citano il suo nome ma in realtà non è lei, non è possibile. E perché poi la cosa che lì per lì mi ha fatto, e se ci penso mi fa male anche ora, è stato pensarla da sola in un momento del genere, difeso o indifesa per quello che abbia potuto poi fare quando è successo, è stata quella la cosa che mi ha fatto male, è stata saperla finire in una maniera così immotivata, insensata, violenta, brutta, atroce, da sola.
Di questa storia fa male tutto, l'assurdità del male compiuto, la matematica certezza che questo sistema penale consentirà all'assassino di farsi alcuni anni di carcere e poi, tra buona condotta e infermità mentale, sarà presto libero. Il fatto che abbiamo perso una grande persona, una donna che con le sue forze aveva costruito un futuro fatto di bellezza, di cose buone, utili, fatte con quella sapienza che hanno gli esseri umani innamorati di ciò che fanno. Abbiamo perso il suo sorriso e credetemi, solo quello è qualcosa di incommensurabile. Il male non si spiega e non si capisce. Per assurdo si aspetta che passi il tempo e che il dolore provocato bruci meno. Il destino è mediocre, invidioso e cattivo. A volte non basta superare una prova nella vita. A volte si accanisce e continua a imperversare, portando via il valore di persone come Agitu.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile
if you just smile.
Si intitola Donne Sole la puntata di oggi, e la prima storia che vi ho raccontato, la storia che ci ha raccontato Antonella, racconta più che di una donna sola, di una donna forte, di una donna bella, come dice lei. Adesso le chiederemo anche cosa intende per bella, perché immagino che non sia solo l'aspetto fisico, ma che ha un dettaglio che Antonella descrive, che è il grande dolore che lei prova alla notizia di questa morte, di questa uccisione, in realtà di un omicidio, stiamo parlando, derivi dal fatto di saperla sola proprio in quel momento lì. Pronto, ciao Antonella, buongiorno.
Buongiorno Matteo, ciao.
Come stai?
Bene, grazie.
Senti, noi ti ringraziamo per averci mandato questa storia che raccontiamo oggi a 3 mesi esatti di distanza da quel 29 di dicembre, che ha colpito un po' tutti, perché la storia di Agitu era una storia che si conoscesse o che non si conoscesse, quando è stata raccontata dai TG, dai notiziari, dal web, è stato subito chiaro che fosse un peccato enorme. Non che le persone morte, ammazzate, non si soffra per loro, ma la storia luminosa di questa donna è parsa davvero concludersi senza un significato, senza un perché, dico bene?
Esattamente, ed è giustissima quello che dici, la presentazione che ne fai, perché aveva una bellezza che trascendeva il suo aspetto fisico, che era accoglienza, che era senso di equilibrio, senso di aver trovato appunto una collocazione nel mondo, uno scopo, una realizzazione. Era una donna che dava l'idea di completezza, e di futuro, perché lei aveva un futuro, e saperla morta quella sera è stata una brutta sensazione, un brutto momento.
Nonostante tu l'avessi incontrata quella volta lì, giusto? È quella che ci racconti.
Sì, io l'ho incontrata un pomeriggio di agosto, dello scorso agosto.
Quindi erano passati 6 mesi praticamente.
Esattamente, ho l'enorme rimpianto di non averla poi ringraziata per
questo. Questo si capisce da quello che dici, che ti eri lasciata la possibilità di rivederla per dirle quanto ti piacevano le sue cose. Ma tra l'altro, perdonami Antonella, che tu sappia, i suoi prodotti, la sua azienda sta andando avanti oppure no? C'è qualcuno che ha preso le redini?
Guarda, io ho informazioni più o meno frammentate derivanti da alcuni contatti di diversi mesi fa. So che c'era stata una prima ripartenza, poi subito fermata per la difficoltà della situazione, la complessità della situazione. Ho delle notizie non recentissime di un interessamento di tutta la comunità locale affinché questa stupenda iniziativa, questa stupenda realtà andasse avanti. Non so gli ultimi sviluppi come si siano poi di fatto evoluti.
Certo. Senti, che cosa vi eravate dette? Di cosa avevate parlato? Dei prodotti per lo più, o anche delle vostre reciproche storie?
Agito ci ha accolto quel pomeriggio di agosto, dello scorso agosto, direttamente in casa sua. Io ero appunto con il mio amico che è alla ricerca di prodotti di eccellenza, di persone di eccellenza, e quindi è stato lui il mio tramite GP a portarmi da lei. Lei ci ha accolto nella maniera più amicale e ospitale possibile, e come se ci conoscessimo da, compresa me che ero di fatto un'estranea, come se ci conoscessimo di fatto da tempo. Quindi ci ha aggiornato sui suoi ultimi sviluppi, sulle sue ultime iniziative, su quello che era il suo futuro, e abbiamo parlato della vita corrente, di quello che stava accadendo, della ristrutturazione in corso dietro casa sua,
del negozio a Trento, perché aveva un negozio
a Trento, sì, certo. Esattamente.
Insomma, quindi avete parlato di quello che stava facendo e quello che tu chiami appunto la sua visione di futuro, tutto quello che effettivamente fa ancora più male, no? Al pensare che una persona guardi così avanti e tutto venga interrotto. Senti, il tuo amico Gipi, mi dici qualcosa di lui, che sono molto curioso, perché dici che è uno chef o è semplicemente un amante delle cose buone?
È un amante delle cose buone e delle realtà autentiche, è un artigiano emiliano, diciamo così, che ogni tanto parte per questi tour bellissimi enogastronomici, e in quella specifica occasione aveva portato anche me.
Anche te. Ma se li fa lui, cioè se li disegna lui?
Sì, se li disegna lui, è un enorme conoscitore di tutte le strade e autostrade italiane, di tutte le realtà più autentiche e meravigliose.
Okay.
E Aghitu era una di queste.
Era una di quelle. Antonello, ti ringraziamo davvero moltissimo per la storia che ci hai mandato, per il ricordo di Aghitu, che insomma, come sempre succede quando una persona viene a mancare, raccontare le storie su di lei o su com'era e chi era è un modo per tenerla in vita, e mi auguro in qualche modo di averlo fatto grazie alla tua storia. In bocca al lupo.
Grazie
per tutto.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie.
Antonella, ciao.
Grazie,
ciao, 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 ciao. Come dicevamo, la storia di Aghitu è una storia che poi è stata raccontata molto quei 3 mesi fa, quel 29 dicembre, che sembra una vita fa. Davvero in questo periodo di lockdown, vai e vieni, pandemia generica, il tempo si è come sfaldato. Io faccio fatica a capire in che momento dell'anno siamo. Il 29 dicembre mi sembra un anno fa o un mese fa, non si capisce più nulla. E quindi la storia di Antonella ci ha anche ricordato che è successo l'altro ieri questo avvenimento, e a noi è piaciuto ricordarlo con la sua storia. Quindi grazie a lei e lunga vita ad Aghitu. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
In una puntata che si intitola Donne Sole, dopo la drammatica storia di Aghitu e di Antonella che l'aveva conosciuta, ora la storia di una donna che anche lei da sola ha attraversato avversità che fortunatamente non hanno avuto l'esito terribile che hanno avuto per Aghitu. Ed è la storia di Diana Nayyad, la donna che ha attraversato a nuoto in solitaria il mare tra Cuba e la Florida. State con noi. È la quinta volta che sono qui, su questa riva, sul litorale cubano, a guardare l'orizzonte lontano, a credere di nuovo che ce la farò ad attraversare quel vasto oceano selvaggio. Non solo ho tentato 4 volte, ma i più grandi nuotatori del mondo hanno tentato fin dal 1950 e ancora nessuno ci è mai riuscito. Il team è orgoglioso dei nostri 4 tentativi. È una spedizione di una 30ina di persone. Bonnie è la mia migliore amica, la mia capo allenatrice, quella che in qualche modo catalizza la volontà, l'ultima briciola di volontà che mi rimane, quando penso di non farcela, dopo tante ore e tanti giorni là fuori in mezzo al mare. Gli esperti di squali sono i migliori al mondo, i grandi predatori nelle profondità che staranno sotto di me. La cubo medusa, il veleno più mortale di tutto l'oceano, si trova in queste acque e ne sono quasi morta in un tentativo precedente. Le condizioni stesse, a parte la semplice distanza di più di 160 km in mare aperto, le correnti, i vortici, la stessa corrente del Golfo, la più imprevedibile di tutte le correnti sul pianeta, sono tutte cose minacciose. Io sono una donna di 60 anni e il giorno del mio 60° compleanno il sogno era ancora vivo. Avevo tentato questa traversata quando avevo circa 20 anni. L'ho sognata e l'ho immaginata a lungo, da Cuba alla Florida, 160 km a nuoto. Ma il giorno del mio 60° compleanno ho capito che la sfida non era più solo l'impresa atletica, non era l'ego del voglio essere la prima. Quello c'è sempre ed è innegabile. No, era più profondo. Si trattava di quanta vita mi era rimasta davanti. Ed eccoci qua, su questa spiaggia, mentre guardiamo l'orizzonte in un momento un po' surreale, prima della prima bracciata, in piedi sulla scogliera a Marina Hemingway. La bandiera cubana sventola sopra di noi. Tutti i membri del mio team sono nelle loro barche, mani alzate come a dire siamo qui per te. Bonnie ed io ci guardiamo e ci ripetiamo il mantra di questo lungo anno di preparazione.
Find a way. You have a dream and you have obstacles in front of you as we all do. None of us ever get through this life.
Il mantra è trova il modo. Nessuno di noi riuscirà mai a vivere questa vita senza angosce, senza agitazione. E se credi e hai fede, se riesci a farti buttare giù, sapendo come rialzarti, e credi che la perseveranza sia una delle grandi qualità umane, allora troverai il modo. Bonnie mi afferra le spalle e mi dice: andiamo, troviamo il modo per arrivare in Florida. Le sorrido, mi giro e mi tuffo. Hey, hey. Writing this from Florida with love. When I link with Mexico, I knew I found a plug. Rest in peace, static, yelling, shorty wanna thug. Ay, bottles in the club, ay, know I love the touch. Weezy play that shit for me and Kobe on the bus. When it got a chain for me, I had to give it up. Niggas had they pistols loaded, pointed in my trucks. Ay, and you know that lesson stuck. From that day, I never touched a road without a plug. Ay, from that day, I never saw the point in talking tough. Hasn't happened since, I guess you niggas know what's up. Yeah, haven't seen a six in like a month. Fuck that, I'm back, baby, where the love? Rappers that I throw a alley-oop but throwing subs. But they gotta dap me when they see me, that's what's up. I let that shit slide, I got everything. I could lose it all if I'm reacting to the petty things. Know that if I see ya, I'ma ask you if you said them things. Why I'm be the gang and they down to stain anything. Mm-hmm, yeah, that's right. Why I'm be the gang and they down to stain anything. Mm-hmm, yeah, that's right. Why I'm be the gang and you know them niggas boot it up, turned up, piped up, plug. I'm back, baby, where the love? Where the love at? I'm back, baby, where the love? Where the love at? I'm back, baby, where the love? Boot it up, turned up, piped up, plug. I'm back, baby, where the love? Where the love at? I'm back, baby, where the love? Where the love at? I'm back, baby, where the love? Hey. Così iniziamo. E le 53 ore successive furono un'esperienza di vita intensa, indimenticabile. Euforia estrema e meraviglia. Io non sono una persona religiosa, ma essere nell'azzurro della corrente del Golfo e mentre respiri guardare nell'abisso sotto di te per chilometri e chilometri e sentire la maestosità di questo pianeta blu su cui viviamo è semplicemente sublime. Quando scende la notte, nuoto al buio. Non usiamo luci. Le luci attirano le meduse, gli squali. Le luci attirano i pesci esca che a loro volta attirano gli squali, quindi ci inoltriamo nel buio pesto della notte. Non avevo mai visto un nero così nero. Non si riescono a vedere i palmi delle proprie mani e nemmeno la gente sulla barca. Bonnie e il mio team sulla barca sentono solo il rumore delle mie bracciate e sanno dove sono perché non c'è proprio nessuna visuale. Ho una stretta cuffia di gomma che mi copre i capelli e orecchie, quindi non sento niente. Ho gli occhialini e giro la testa 50 volte al minuto. E canto. Poi ci sono le crisi. Certo che ci sono. Inizia il vomito. L'acqua di mare non ti fa sentire bene. Porti una maschera antimeduse che ti dà la migliore protezione. È difficile nuotare con questa maschera. Ti provoca escoriazioni all'interno della bocca, però ti protegge dai tentacoli. E poi arriva l'ipotermia. L'acqua è a 30 gradi, eppure perdi peso, consumi calorie. Quando ti avvicini alla barca, non ti è permesso toccarla, non ti è permesso uscire dall'acqua. Ma Bonnie e il suo team mi passano il cibo e mi chiedono come va, se sto bene. Ci siamo dati una regola fondamentale, secondo la quale non mi viene mai detto a che punto siamo, perché è meglio così. Meglio non chiedersi cosa succederà tra questo e quel punto, cosa succederà quando incontreremo le correnti, meglio evitarlo. Ma la mattina del terzo giorno di nuoto, Bonnie ha deciso di farlo. Io stavo soffrendo, ero appesa a un filo, e lei a un certo punto mi disse: «Vieni qui». Io mi avvicinai alla barca e lei indicò l'orizzonte, che era ancora buio. «Guarda, guarda là», mi disse. Io vidi la luce e pensai che stesse arrivando il mattino e le dissi: «Presto sarà giorno». E lei invece mi rispose: «No, quelle sono le luci di Key West».
It was 15 more hours, which for most swimmers would be a long time. You have no idea how many 15-hour training swims I had done.
Mancavano ancora 15 ore, che per la maggioranza dei nuotatori sarebbero veramente tante. Ma non avete idea di quante sedute di allenamento da 15 ore io abbia fatto. E mano a mano che la riva si avvicinava, io sentii una piccola parte di me triste. L'epica odissea stava per finire. E quando toccai terra, quasi non stavo in piedi. C'è una citazione di Henry David Thoreau che dice che quando realizzi i tuoi sogni, l'importante non è tanto quello che ottieni, ma la persona che sei diventato nel realizzarli. E adesso io sono 3 mesi dopo la fine di quella nuotata. Sono stata da Oprah in TV, sono stata nello studio ovale del presidente degli Stati Uniti, sono stata invitata a parlare di fronte a gruppi di persone molto importanti, ho firmato un ottimo contratto per un libro, insomma è tutto fantastico, non lo sminuisco affatto. Sono fiera di tutto questo. Ma la verità è che io cammino a testa alta perché grazie a questo percorso sono la persona audace, coraggiosa che sono diventata e lo sarò ogni giorno finché avrò vita.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose.
La bellissima storia di Diana Nayad noi l'abbiamo trovata su un TED Talk di un paio di anni fa. Se avete voglia di vederla, se cercate, è scritto Diana Nayad con la Y, trovate il suo racconto, insomma ci sono i sottotitoli se avete voglia di sentirvelo e per caso non parlate l'inglese. Ha un bellissimo modo di stare sul palco e si vede tutta quella consapevolezza di sé attraverso il suo racconto, ma anche attraverso il suo modo proprio di camminare, di muoversi. E la puntata di oggi, che si intitola Donne Sole, in qualche modo parla proprio delle donne come lei, delle donne che hanno acquisito una consapevolezza grazie a dei passaggi che hanno effettuato nella loro vita e grazie a degli obiettivi che hanno ottenuto, che non devono per forza essere nuotare da Cuba alla Florida, che vi assicuro è un tratto di mare, lo dice lei, 160 km, tantissimi. Quindi andate a vedervela, andate a riascoltarvela se per caso volete saperne qualcosa di più. Il suo libro, ahimè, in Italia non è stato tradotto, ma chi lo sa, magari ci arriverà. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la nostra storia seriale, la storia di Raffaele Favero. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova...
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
Prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Avete 30 secondi, via!
Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Eh sì, tu che dici?
Beh, possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Ah sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo, andiamo.
Stop, finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24.
Linee d'ombra.
Inizia oggi la seconda settimana di questa nostra nuova storia seriale, la bellissima storia di Raffaele Favero, che è un giovane uomo che negli anni 60 incappa un po', la sua vita incappa un po' in tutto, incappa nelle novità di quegli anni, incappa nel desiderio di novità che in quegli anni fervono in tutto il nostro paese e in particolar modo a Milano. Lui diventa un musicista, suona anche per una band importante e poi a un certo punto decide che no, che non ce la fa. Che deve partire, deve andare a Oriente e da là comincia a scrivere, o meglio da metà del viaggio lui vuole andare a Kabul, vuole andare in Afghanistan e quindi fa la rotta che adesso non so chi la faccia, probabilmente quelli che fanno il Mongol Rally, che è quel rally che da Londra porta in Mongolia e passano per forza da quella via, dalla via balcanica, e lui fa praticamente quella via, parte da Milano con una due cavalli e fa tutta fa la via balcanica, fa la Jugoslavia, raggiunge la Turchia e poi dalla Turchia procede verso l'Iran. E questa è la prima lettera che lui manda a casa ai genitori e alla sorella, e dice, ci fa capire che non è facilissimo con una due cavalli in mezzo al nulla, tutti i soldi vanno via per la macchina, ha pochissimi soldi per mangiare, però è in viaggio, e quando sei in viaggio c'è sempre qualcosa che luccica nelle tue parole, e così è per Raffaele Favero. Persia, circa 4 di novembre. Carissimi genitori e sorella, finalmente vi scrivo, ho molto da raccontarvi. Come avrete notato, l'itinerario della via verso le Indie ha subito un profondo cambiamento. Come già vi dissi, il viaggio fino ad Istanbul andò benissimo. Neanche una noia, ma ad Istanbul cominciarono i casini. Primo, l'Antonio, colto da crisi depressive, desiste dall'idea del viaggio e se ne torna in Italia. Secondo, le ragazze sono sempre più rompiballe, non erano abituate a una vita sregolata. Terzo, incontro Carlo e Sabine, quei miei amici che fin dall'inizio dovevano partire con me e a causa del ritardo del mio libretto tentarono di raggiungere la meta in autostop, e il caso volle che si ricongiungessero con me.
Mio fratello era una persona molto complicata, molto sempre scontento della vita che faceva a Milano, sempre travagliato, insomma. E quindi quando è partito tutti si è stati contenti, perché lui voleva andare.
Rimasi a Istanbul 15 giorni, i dollari diminuivano e così un bel mattino tirai su Carlo e Sabine e scappai verso il traghetto del Bosforo. Fui subito ad Izmit. Da qui il viaggio diventa più difficile. La Turchia è tutta montagnosa e da Ankara in poi le strade sono piuttosto brutte. Pur guidando tutto il giorno riesco a percorrere solo 300 km. Pioggia e freddo. Di notte si dorme poco per via del gran freddo, ci sono 8 gradi sotto zero, e per il rumore dei carri armati. I turchi sono piuttosto militaristi. Ad ogni modo, il paesaggio è bellissimo, specialmente sul Mar Nero. I turchi sono simpatici, cordiali. Appena arriviamo nei paesini, la macchina viene circondata da turbe di monelli che giocano, ridono, fanno dispetti e fanno festa. A Erzurum riusciamo ad avere i visti di transito per l'Iran e dopo 2 giorni siamo al confine. Il paesaggio s'allarga, diventa più propriamente asiatico. La gente va in giro in costume, le strade sono più deserte, il sole si fa finalmente vedere, anche se dal tramonto il freddo è agghiacciante. Ci sono i cammelli, le rovine di antichissime città dei Sumeri, dei Mediparti, degli Ittiti. Qui in Persia la macchina comincia a fare le bizze. 4 forature e proprio l'altro ieri ho forato 2 volte di seguito, il che ha procurato non lievi fastidi, autostop, eccetera, eccetera. Su queste strade girano solo vecchi autobus carichi di gente stracciata, pacchi, pacchetti e grossissimi camion. Ieri mi si rompe una balestra, una specie di meccanico per camionisti aggiusta alla bene meglio l'asse, così che a sobbalzi riesco oggi a raggiungere Teheran, che tra l'altro è tutta in festa per l'incoronazione. Ora vi scrivo stando a letto in un hotel di 110ª categoria. Finalmente, da Istanbul è la prima volta che dormo sotto le coperte e su un materasso. Io personalmente sto bene, a parte la dissenteria che si beccano tutti gli occidentali, qui, che riesco a vincere mangiando solo riso. Per finire, oggi mi hanno fregato dall'auto chiusa la borsa del libretto della macchina e della patente. Chissà cosa se ne faranno. Domani sono costretto a rimanere ancora a Teheran per andare alla Citroen e alla polizia per vedere se hanno trovato dei documenti. E voi, come state?
Quella prima lettera, io mi ricordo quando è arrivata la lettera che mi aveva affascinato da morire. Tanto che poco dopo, mi sembra l'anno dopo, io con i miei genitori siamo andati un Natale a Istanbul in vacanza per passare una settimana, proprio perché ha affascinato un po' tutti questo mondo che nessuno di noi tre conosceva.
Ho un po' di nostalgia di voi, di Milano, dei buoni pranzi, dei letti. È piuttosto dura il viaggio in questo periodo con pochi soldi e una macchina un po' malandata. Ad ogni modo, tra 10 giorni conto di essere a Kabul, donde vi scriverò ancora. Se mi volete ancora bene, speditemi un po' di dollari, decidete voi la cifra. Infatti arriverò là praticamente pelato, lo sono già quasi, a parte 10 sterline e in Afghanistan fa freddo. A proposito, la benzina costa. I soldi vanno quasi tutti per la macchina, benzina, riparazioni. Dal momento che si mangia solo pane, riso e tè e si dorme in macchina. Qualsiasi siano gli imprevisti, arriverò fino a Benares e tornerò indietro, state sicuri. Ciao a tutti, state bene. Non preoccupatevi perché ho la pelle e morale di ferro. Baci e carezze dal vostro figlio e fratello.
Do do.
questa è la prima lettera che Raffaele manda a casa. Avete sentito la sorella come la racconta, il fascino che subisce addirittura lei da questa lettera che arriva da qualche parte nell'Oriente, ancora oggi immagino dovesse succedere. È vero che non ci scriviamo lettere perché c'è WhatsApp, immagino anche in Iran ci si possa connettere e mandarsi una mail quantomeno, e invece arriva questa lettera a distanza di giorni, e quando arriva lui chissà dove sarà già avanti. Insomma, è un mondo davvero che è a ridosso delle nostre spalle, ma è un mondo che nonostante tutto appare molto 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 lontano. E quindi grazie a Giulia Valli e a Sara Sartori che raccolgono e raccontano questa storia per noi, grazie a tutta la splendida squadra di Linee d'Ombra che rende possibile questo programma ovviamente, Mauro Pescio, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni. Io vi ricordo che potete mandarci, anzi dovete se volete farlo, le vostre storie a lineedombra@radio24.it, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata. Ora la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!